Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio
ed Anna. Ave Maria. Ave.
Allora, diciamo santa giornata perché in questi tempi le giornate vengono scandite a suon di cose che non sono assolutamente sante. Mamma mia, delle volte non dico che rimani sconvolto, perché bisogna stare in Dio, nella sua pace, nella sua serenità, come dire, nella sua imperturbabilità, ma veramente, io non lo so, quando Gesù ebbe a dire a Padre Pio, dice, non posso più trattenere il braccio della giustizia di mio padre, no? Padre Pio, o ci crediamo o non ci crediamo, o crediamo ai fanfaroni, cioè dipende un po', vabbè. Però poi abbiamo sentito la Madonna che dice, non posso più trattenere il braccio di mio figlio, adesso chi è che trattiene il braccio della madre? Ma comunque resta di fatto, no, che per semplificare, perché noi sentiamo miliardo di parole, no, che sono come dire già pilotate, già devono avere un certo effetto, e l'effetto che ha avuto sull'uomo d'oggi, che sembra ipnotizzato, non riesce a reagire, è vero, agli attacchi continui del serpente antico, che però di questo tempo noi diciamo che è un serpente moderno, ma è antico, che praticamente non c'è niente di nuovo sotto il sole, vuol dire che gira e rigira, succede sempre lo stesso. Allora, che succede? Che vi ricordate quel giorno in cui Pilato ebbe a dire alla folla, volete che vi beatifichi Barabba o Gesù Cristo? No, a morte Gesù Cristo, il giusto, e beatifica Barabba, è vero, che oggi così funziona, vengono esaltati coloro che praticamente hanno mirato a distruggere tutto ciò che è verità, che è vita, via verità e vita. E sentire certe dichiarazioni anche dai colli vaticani, veramente devo prendere fiato, che mi sento mancare il fiato a sentire certe cose, cioè si beatificano anche coloro che hanno gridato guerra a Gesù Cristo, via, verità e vita. Però la gente pensa che Gesù Cristo sia nella TV, e allora tutto quello che dicono alla radio, televisione, giornali è tutto sacro, no? Meno quello che ha detto Gesù Cristo. Che cosa bisogna fare? Questo è il tempo in cui Padre Pio diceva non potevate nascere in un secolo peggiore, dice la confusione di idee, cioè tu senti da coloro che dovrebbero dire ciò che è dritto è dritto e ciò che è storto, viene fuori il contrario, per cui praticamente quelli, cioè come è accaduto con Gesù Cristo, chi era la persona da eliminare? Il benefattore dell'umanità. Chi era l'uomo da salvare? Colui che le ha combinate tutte come Barabba, non era soltanto, cioè i comandamenti se li era messi sotto i piedi. Adesso, se Gesù ha detto ogni volta che accogliete uno di questi piccoli nel mio nome, accogliete me, fa conto, chi ha organizzato la legge per l'aborto, praticamente che cosa ha organizzato? La legge per condannare a morte questi piccoli che che accogliendolo avremo accolto Gesù Cristo. Adesso siamo invasi, ecco, da altri popoli perché abbiamo ammazzato i figli nostri, no? E viva tutto, no? Meno la verità. Poi si parla di misericordia che non esiste perché prima di tutto c'è la verità. E per ottenere misericordia bisogna essere misericordiosi, non assassini, vero? Non proclamatori di leggi contrarie a Gesù Cristo, ma cosa volete? Oggi il nemico attacca in questo modo, sapete perché? Perché i cristiani hanno una fede così fragile, così debole, che gli puoi dire quello che vuoi, basta un po' di applausi, un po' di evviva, 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 e la gente si sente bene, ma... E vabbè, Gesù Cristo non sentiva gli applausi, sentiva crucifigge, avete capito? Gesù Cristo cosa si è sentito? Mica applaudire, si è sentito condannare a morte, mamma mia, e vabbè. Poi dopo, dico, dei colli vaticani, dei colli romani, poi che succede? Che il nostro, poi sentiremo poi San Giacomo, non si giura né per il cielo né per la terra, e noi abbiamo Renzi che dice, ma io non ho giurato sul Vangelo, ho giurato sulla Costituzione. Se non hai giurato per il cielo, hai giurato per la terra, ma non dovevi giurare. Pertanto questo se la cava dicendo, ma io sono cristiano e approvo le leggi anticristo, le propongo, le applaudo, eccetera, eccetera. Cosa volete? Aspettiamo, aspettiamo, perché noi abbiamo una certezza che il Signore è Dio, ed essendo Dio il Signore, ha la signoria su tutto, e quando dirà basta, vero, come quando si è alzato nella barca, in mezzo alle tempeste, vero, e ha ordinato al vento e al mare di placarsi, il Signore è Signore e tutto si placò. Adesso vediamo cosa ci vuole per placare gli uomini, perché mentre il mare e il vento erano, diciamo, obbedivano alla legge di Dio, noi abbiamo una grazia disgrazia, diciamo, che è quella che possiamo anche fare a meno di obbedire, possiamo ribellarci. Qui siamo poco meno degli angeli, ma gli angeli ce n'erano di due tipi, erano tutti angeli buoni all'inizio, poi siccome avevano la possibilità di scegliere tra il bene e il male, hanno scelto il male. Noi siamo poco meno degli angeli, ma anche in questo o viviamo in modo angelico per andare al regno dei cieli, oppure possiamo anche ribellarci e andare al regno dei ribelli. E veramente oggi siamo arrivati proprio là. E sembra quasi che ci sia un nuovo comandamento. Amerai il principe di questo mondo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa. Perché voi dovete sapere che il nemico ha messo 10 comandamenti che sono contrari a quelli scritti sulle tavole, quelle date a Mosè. Ecco, per cui sono io il principe di questo mondo, se ti prostri davanti a me, sapete quanti si stanno prostrando e quanti si sono prostrati, da tutte le parti, in tutti i luoghi ci sono questi prostrati innanzi a colui che ha promesso i regni di questo mondo. Comunque anche loro faranno la fine di tutti gli altri, saranno un sacco di vermi e vedremo poi tutti questi beni, vero, che hanno ricevuto, che fine faranno. Ma poi c'è il giudizio e sentiremo anche dalle letture come il Signore si spiega molto bene. Ecco, noi siamo stati a Fatima, siamo tornati da Fatima martedì. Voi immaginate passare dal cielo alla terra, cioè rientri in patria per sentire cose dell'altro mondo, si dice, no? Cose incredibili. Passi dal cielo non alla terra, ma anche sottoterra. Pensate un po', vi dico alcuni particolari, no? per portarvi lassù. Ecco, poi vedremo che distanza c'è tra lassù e qua giù. Allora, pensate che San Paolo ebbe a dire, cioè questa meditazione è stata fatta là, cioè San Paolo ebbe a dire: io conosco un uomo che è stato rapito al terzo cielo, non so se con il corpo o senza il corpo. Ecco, San Paolo, ma questo uomo che lui conosceva era poi lui, non sapeva se con il corpo o senza il corpo. Ecco, questa, diciamo, questa cosa detta da San Paolo, diciamo, non credo che sia azzardato anche applicarla ai pastorelli. Che i pastorelli ebbero a dire: ci siamo visti in Dio come in uno specchio. Sapete, non è mica facile rispondere: si sono visti in Dio come in uno specchio, si sono visti come Dio li vede. Erano con il corpo o senza corpo? Non si sa. Resta di fatto che questi bambini in 2 anni hanno raggiunto le più alte vette della mistica, per cui certamente hanno visto qualche cosa, hanno avuto delle grazie speciali, perché hanno superato proprio in carità, in verità, anche tanti altri santi. Voi immaginate, dico, che Lucia di Fatima venne presa a calci e a schiaffi perché dicevano: sei un imbrogliona, tu dici che vedi la Madonna, non è vero, sei un imbrogliona, sei calci e schiaffi, no? La piccola Giacinta, sapete cosa gli dice? Come ti invidio, li avessi presi io i calci e gli schiaffi, dice, io godo nel poter offrire sofferenze per la salvezza delle anime. 7 anni. Io non lo so, ecco, quanti cosiddetti convertiti siano arrivati a desiderare, ecco, perché per essere convertiti bisogna arrivare lì, a desiderare schiaffi e calci per salvare le anime. Perché, vedete, anche San Pasquale Bailon diceva così: quando pregate, cioè, non chiedete quel che volete voi. Dice, quando pregate dovete dire: Signore, che cosa vuoi che io faccia? Ecco, io prego per poter fare ciò che tu vuoi che io faccia. E non perché tu debba fare quello che voglio io, ma sono io che devo fare quello che tu vuoi nella tua volontà. Per cui ti prego di poter mettere in pratica tutto ciò che tu vuoi da me. Avete capito come si prega? In parole povere, ecco, così. Allora, noi abbiamo tante aspirazioni, ma bisogna vedere se sono ispirazioni. Cioè, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Pertanto, noi preghiamo per la nostra santificazione. Io vorrei vedere quanti cristiani pregano per la propria santificazione. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Signore, ti prego, fa che ciò che tu vuoi da me, io lo viva per glorificarti con la mia vita. Questa preghiera l'avete sentita fare spesso? forse mai. Ti preghiamo perché, perché, perché. Ti preghiamo perché, perché, perché. Ti preghiamo perché, perché, perché. Cioè, praticamente, Signore, tu dovresti fare quello che ti diciamo noi, no? Ti preghiamo perché tu faccia quello che noi pensiamo sia bene. Signore, quel che tu vuoi è bene. E all'infuori di te, che sei il sommo bene, non c'è altro bene. Ecco perché potrebbe essere un bene che io presumo sia buono, sia bene, ma non lo è. E a Fatima, naturalmente, questa è la linea perché, sentite un po', Lucia chiede la guarigione di una persona e la Madonna gli risponde, digli che si converta. Ma che chiarezza, ma vedete che bello, no? Se sentiamo poche parole chiare, almeno capiamo dov'è la strada, no? Altrimenti qui a forza di parole la confusione è al massimo livello. Dice, voglio guarire, dice, tu devi guarire di dentro, perché puoi guarire anche di fuori, ma è più importante che tu guarisca di dentro, perché il giorno del giudizio il Signore non dirà, ah, questo veramente c'è un fisico atletico, vieni a fare le corse in paradiso. No, dirà, saremo giudicati sull'amore, sull'amore a Dio e quel che trabocca è per il prossimo. E allora tu di fuori potresti essere un atleta e di dentro potresti essere putrefatto, come la puzza che sentiva Padre Pio quando venivano a confessarsi i penitenti in peccato mortale. E allora, oggigiorno, con questa grande confusione, praticamente state tutti tranquilli perché anche chi ha condannato a morte milioni di bambini può essere beatificato. Mentre Gesù Cristo, che era nel milione dei bambini, che è la vita, è stato condannato a morte. E allora come premio viene in paradiso. Bah. Certamente non spetta a noi il giudizio, ma diciamo che poi noi esaltiamo chi ha fatto il male, questo è un guaio, perché noi potremmo dire, uno può pentirsi, diciamo, nel momento della morte, e comunque pagherà anche i suoi debiti se va in purgatorio, però non esaltare chi ha fatto il male, perché a questo punto la gente non capisce più niente, dice se quelli che fanno il male vengono esaltati, allora dice cosa serve fare il bene che vieni condannato a morte se fai il bene come ha fatto Gesù. E la confusione è al massimo, ecco, è che la gente capisce anche poco, perché nella grande confusione ormai si digerisce tutto. E il problema è questo: siccome siamo intasati di notizie, di immagini, quando tu dici anche cose che stiamo dicendo, non riescono a mettere radici, perché vengono schiacciate da altre immagini e da altre notizie, per cui nel giro di un giorno neanche uno non si ricorda più niente, perché gli hanno scaricato addosso un autotreno di notizie, diciamo, e di immagini che ti fanno dimenticare anche le cose buone che hai sentito. È la strategia del nemico. E negli Stati Uniti hanno fatto uno studio, cosa ci vuole per eliminare un'immagine che è entrata nella tua zucca. E non è impossibile, ma quasi. Tant'è vero che il nemico le conferma. Dice, voi potete ascoltare tutte le prediche che volete, io ve le faccio entrare da un orecchio e ve le faccio uscire dall'altro. Esorcismo, eh? Ma le porcherie che vi metto in testa io non ve le cava dalla testa nessuno. È chiaro. Se confessa perfino il diavolo, e i cristiani non vogliono confessarsi e non vogliono ammettere i propri peccati. Ma guarda un po'. Cara la nostra Anna, che sento che sei silenziosa e non proferisci parola, no? Perché probabilmente dipende sempre dalla formazione che uno ha avuto, no? Ecco, se uno ha capito come girano le cose, se Signore vieni presto in nostro soccorso, vieni presto a liberarci, abbi compassione di noi, perché come diceva Don Dolindo, se non metti fine a questa cosa, cadranno anche quelli che sono stati in piedi fino ad oggi, perché sono sfiancati da queste continue, errori che ti vengono sparati addosso e persecuzioni che si rivoltano contro di te, perché non ti sei conformato alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio. Parola di Dio. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio. È chiaro? I termini sono chiari? Perverso e malvagio. Sottolineato. Scriviamocelo su di un foglio, perché se poi ci dimentichiamo, dire ma abbiamo sentito, Gesù aveva detto due parole che però non me le ricordo più. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio. Amen. Anna.
Caro Claudio, cosa dire? Non si può dire nulla, perché se abbiamo un po' di sale in zucca ci rendiamo conto che la verità è questa, è inutile ornarla, inciocchettarla, addolcirla. Povero mondo, poveri noi.
Sì. No, vi dico, è interessante perché, cioè, chi era il giusto? Era Gesù Cristo. Chi era il malvagio? Barabba. Chi volete che vi liberi? Gesù Cristo o Barabba? Libero Barabba, a morte Gesù Cristo. In queste parole noi dobbiamo meravigliarci, perché fino alla fine del mondo capiterà così. Verranno beatificati i malfattori e verranno perseguitati coloro che fanno il bene. Ecco, condannati e commissariati, calunniati, diffamati, maledetti, e così, e non cambierà niente, perché chi vuol seguire me rinneghi se stesso, perché sarà dura seguirmi, perché io passerò per passaggi di questo genere. E però io poi entro nel mio regno. Quelli che non vogliono seguirmi, come faranno a entrare nel regno? Perché devono seguirmi per entrare nel regno. Se no finiranno in un altro regno, che però non è in alto, ma in basso. Ognuno può scegliere quello che desidera. E bisogna pentirsi del male fatto, mica esaltarsi, addirittura esaltiamo noi quelli che hanno fatto il male, ma tu capisci, allora la gente cosa può capire, no? Ma cosa può capire se vengono esaltati quelli che hanno fatto il male? Ah. Anna, prova a leggere San Giacomo, vediamo cosa dice.
Sì, è necessario vivere questa vita in vigilante, paziente e fiduciosa attesa di quella futura. San Giacomo invita i cristiani a guardare i profeti, quali modelli mirabili di esemplare pazienza e sopportazione nelle prove, le quali, se offerte con amore, docile rassegnazione, saranno ricompensate dal Signore. ricco di misericordia e di compassione, con la felicità eterna in paradiso. Combattete da forte, figliola mia, esortava San Pio da Pietrelcina, se vi preme avere il premio delle anime forti. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo: non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete modello di sopportazione e di costanza. I profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che sono stati pazienti. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione. Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra, e non fate alcun altro giuramento, ma il vostro sì sia sì e il vostro no, no, per non incorrere nella condanna.
Ecco, questa frase qui bisogna spedirla al premier Renzi, che doveva dire no, visto che dice che è cristiano, no? Che è cattolico. Ma voi ci credete che è cattolico? Cioè, uno per essere cattolico deve vivere da cattolico, qui deve dire sì al bene e no al male, perché non è possibile essere cattolici ed essere contrari a Gesù Cristo. Chi non è con me è contro di me, ed ecco subito smascherato, ecco, i lupi che si mettono la pelliccia da pecora. Però se gli alzi le labbra, vedi che hanno i denti canini, per cui non sono pecore. Non lamentatevi, fratelli, gli uni dagli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Cosa significa questo? Che non bisogna dire nulla? Non è questo l'intendimento di chi scrive. Noi dobbiamo segnalare e giudicare il male come tale. Quelli che lo applicano fanno parte di coloro che si ribellano a Dio, ma non possiamo non dire nulla e non gridare forte il male. Dice, sì, Gesù ha detto: se non parlerete voi, parleranno le pietre. Qui bisogna gridatelo dai tetti, cioè fate chiarezza perché il popolo sappia qual è la verità, ecco, e qual è la menzogna, perché se noi non diciamo nulla, chi taccia consente, per cui è sbagliato. Noi ci lamentiamo del male proclamato, delle leggi anticristo, per cui abbiamo il diritto di lamentarci. E in questo senso, diciamo, il lamentarsi perché il vicino di casa, che ne so, schiaccia le noci a mezzanotte, quello è un altro discorso, no? Ma però dobbiamo lamentarci della falsità proclamata e della verità contraffatta e della verità taroccata. Di questo sì, perché dobbiamo tenere alta la bandiera della verità. Qui non possiamo stare zitti, dobbiamo dirlo. Tant'è vero che Santa Caterina da Siena dice: è ora di finirla di stare zitti, a forza di stare zitti, dice, il mondo sta marcendo, capito? Santa Caterina da Siena. Per cui il significato, perché altrimenti se uno lo interpreta in un certo modo, dice: dobbiamo stare zitti, ecco, se vi fanno il male dovete stare zitti e non dovete lamentarvi, no? Questo è sbagliato. Allora, ecco, il giudice alle porte, ecco, perché giudicherà soprattutto coloro che hanno contraffatto la verità, in verità vi dico, sottolineata due volte la verità, la gente non ci fa caso del fatto che Gesù due volte dice sempre in verità, non l'abbiamo sentito dire per esempio in carità vi dico, no, dice in verità perché non c'è carità senza verità, non può uno far del bene facendo il male. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore, poveracci, sono morti ammazzati tutti quanti, perché il mondo non sopporta, soprattutto guidati dal principe di questo mondo, diciamo i suoi adepti non sopportano la verità e chi dice la verità bisogna ammazzarlo. Qui i profeti sono tutti morti ammazzati, cioè prima li ammazzate, poi gli fate i monumenti, no? Anche Padre Pio, diciamo che sembra che sia il santo più monumentato del mondo, sì, intanto è stato condannato, vero, strapazzato per bene, adesso poi dopo l'hanno fatto santo, ma non si dice mica cosa gli hanno fatto, no? Che noi sappiamo cosa gli hanno fatto, ma li bisogna nascondere. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che sono stati pazienti. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe? E conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione? Ora, la pazienza di Giobbe, naturalmente, questa è una preghiera che dobbiamo fare. Sì, Signore, in questo mondo perverso e malvagio, donaci la santa pazienza per sopportare tutto quello che ha sopportato anche Giobbe, ma che Giobbe era la figura di Gesù paziente. E vi consiglierei di richiedere alle suore il commento al libro di Giobbe fatto da Don Dolindo Ruotolo. È una bomba, se si può dire, ecco, per dare un termine, mostra la pazienza di Giobbe, che è la figura di Gesù paziente, ma poi spiega anche la figura delle anime purganti, che devono starse pazientemente, devono starse là finché non avevano pagato fino all'ultimo spicciolo. E quella è verità. Ecco, anche se noi vogliamo beatificare le persone, poi però devono fare i conti con nostro Signore, mica con quelli che beatificano a buon mercato, no? Allora, il Signore è ricco di misericordia con coloro che hanno misericordia, perché uno che ammazza i propri figli non ha misericordia verso i figli, perché non gli concede neanche di venire al mondo. Come si può dire? Misericordia è dare il cuore a uno che sta crescendo perché ha il diritto anche lui di nascere e di vivere in questo mondo per fare il bene e tu l'ammazzi perché pensi che un bene sia tuo, quello di far fuori tuo figlio. Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra e non fate alcun altro giuramento. Questa qui è parola di Dio, mandiamogliela Renzi. Ma il vostro sì sia sì e il vostro no, no, per non incorrere nella condanna. Preghiamo che si penta prima di morire, perché incorrerà nella condanna. Allora, questa è la parola di Dio, non si può mica girare come vogliamo noi, sapete. La parola di Dio è una spada a doppio taglio, affilatissima, che separa la verità dalla menzogna. Quando tu separi la verità dalla menzogna, diventi antipatico. Diventi antipatico perché non vai d'accordo con la menzogna, mentre oggigiorno ci vanno d'accordo troppe persone, anche nel campo della verità. E abbiamo il Salmo. Misericordioso e pietoso è il Signore. Il Signore è grande nell'amore, è pietoso. Cioè il Signore, quando vede che uno cade per terra e si fa male e piange perché si è fatto male, perché non ha fatto quello che il Signore gli ha comandato, si rialza e dice: ti perdono perché vedo che sei pentito di avermi disobbedito, per cui ti sei fatto male, io ti curo, farò il tuo infermiere, ti metterò il cerotto, vero, ti curerò, perché tutto sommato anche una madre, quando un figlio cade per terra, si sbuccia, diciamo, che cosa fa? Questo piange, 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 lo prende in braccio, lo consola, gli mette il cerotto, dice: dai, non è niente, non ti preoccupare, insomma, stai attenta la prossima volta, quando corri. Ecco, il Signore fa così, ma se, diciamo, il bambino che cade per terra, quando la mamma lo rialza, gli dice le parolacce, vero, alla mamma che lo rialza, e dice: non voglio che tu mi tocchi, certo la mamma sarà ancora più preoccupata, perché dice: questo non è malato solo di fuori, è malato anche di dentro, mi toccherà andare a chiedere a qualche esorcista che faccia una preghiera per sto figliolo. Allora, benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome, ma non è questione di parole, capite? Cioè, benedire il Signore, l'anima benedice il Signore e quanto in me benedice il suo santo nome, perché gode della fede nel Signore e lo considera il proprio benefattore, per cui benedici il Signore, anima mia, quanto in me, tutto benedica, anche dove mi fa male, tutto, anche le sofferenze, le offro per benedire il Signore, perché Lui ha sofferto per amor mio, per cui adesso sono lieto. Avete sentito la piccola Giacinta, che era invidiosa degli schiaffi che ha preso Lucia, perché dice: potevo salvare anime. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Cosa sta dicendo questo Salmo? Stiamo attenti. Non dimenticare tutti i suoi benefici. Tu manco li conosci i benefici, perché non ringrazi, sei un ingrato. Oltre non benedire, ma neanche ringrazi. Quanti benefici? Intanto hai avuto la grazia di nascere e di vivere, di essere battezzato, per cui... e quante volte ti ha perdonato, eccetera, eccetera. Per cui non dimenticare tutti i suoi benefici, manco li conosci, manco ti interessa di conoscerli, perché se tu conoscessi Dio mediante la preghiera, mediante la meditazione, diresti: Signore, tutto quello che tu vuoi è benedetto, perché viene dalla tua santissima volontà. Benedici il Signore, anima mia. Non permettere che mi dimentichi di tutti i tuoi benefici, potremmo dire così. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia. Sì, se tu sei come il primo versetto, perché appunto se io offendo colui che mi ha beneficato, non lo riconosco neanche come mio benefattore, lo bestemmio e non voglio assolutamente seguirlo, come fa il Signore a dire: ma guarda, io ti premio lo stesso, no? Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira, cioè lento all'ira, non è che l'ira non ce l'ha, è lento, per cui aspetta, 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 ma se tu, nonostante abbia atteso tanto, vero, per mostrarti il suo amore, e perché tu ti penta, diciamo, l'ira a un certo momento arriva, anche se lenta, ma arriva, anche le lumache vanno lente, però arrivano anche loro dove devono arrivare. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, se ti penti naturalmente, il Signore ti perdona, dimentica, però vedete, c'è la pena del danno. Qui tu il male l'hai fatto, non è che il Signore dice: io ti perdono, però ricordati che tu, per piangere i tuoi peccati, che non sei capace di piangerli sulla terra, vai in purgatorio, vedrai come si piange bene là. perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono, su quelli che lo temono, non su quelli che lo sfidano. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe, se ci pentiamo, l'allontana. Però, quando, vedete, oggi poi è in atto questo metodo, se tu vai al funerale di qualcuno, quasi sempre il parroco dice che è tornato alla casa del padre, che dice, insomma, lo beatifica in pratica, ecco, non si parla né di purgatorio, dritto in paradiso. Non so se il parroco ha dei lumi particolari per sapere se quell'anima è andata dritta in paradiso, no? Per cui invece, se fossero nella verità, direbbero: guardate, io questo qua l'ho conosciuto, diciamo che i peccati l'aveva anche fatti, no? Adesso naturalmente dovrà anche pagarli, no? Allora si è pentito, cioè, non, certamente non è un dannato, ma però ha bisogno di essere liberato dalle carceri che sono il purgatorio. E Gesù dice: sarai imprigionato e non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo, cioè dovrai piangere i tuoi peccati, perché ci vuole un pentimento perfetto. Siccome non ce l'abbiamo, là veramente in purgatorio il pentimento è perfetto, perché vedi la giustizia, vedi i tuoi peccati, vedi tutto il male che hai fatto, tutte le cose che il Signore aveva preparato per te e tu hai disprezzato, per cui hai la possibilità, ecco, di piangere i tuoi peccati. Del resto, il purgatorio è un dono di misericordia, perché non ci fosse il purgatorio, o sei santo e vai in paradiso, o non sei santo e vai dritto all'inferno. Per cui il purgatorio è misericordia, ed è una grazia, è un dono che ci ha fatto. Signore, ti ringrazio anche del purgatorio, perché, diciamo, ho un'altra chance per dire, ecco, se non passerò al primo esame, passerò agli esami di riparazione dei miei peccati, che è lì starò finché li avrò riparati tutti quanti. Ma, Anna, io a sto punto però chiederei la pausa musicale.
Ricordo il numero di Radio Buon Consiglio agli ascoltatori: 0825 444 391.
Tu pensa, Anna, no, dico, la Madonna, che è madre di misericordia, ai bambini, poveracci, no, gli ha fatto vedere l'inferno, dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessuno che preghi, non c'è nessun misericordioso che si sacrifichi, certo, per loro.
Certo.
Pertanto, cioè, dovremmo dire con la testa, con il pensiero odierno, la Madonna l'avrebbero denunciata,
certo,
per terrorismo, perché ha fatto vedere dei bambini, pensa un po', che le catechiste hanno ordine di non parlare né del demonio e neanche dell'inferno, no? Perché i bambini non si spaventino, per cui veramente avrebbero licenziato la regina dei profeti, dei santi, la madre di Dio, deve andare a scuola dagli zucconi di questo nostro tempo, no?
Si arriva addirittura a dire che è vuoto l'inferno, questo ormai lo sappiamo,
sì, sì, viene
ripetuto, ecco, da,
si vede che questi qua, ecco, sì, questi qua bisogna, signore, dire: adesso ti ci mando io all'inferno, ma vediamo se lo trovi vuoto.
Cosa diceva Padre Pio? Ci crederai quando ci sarai dentro, vedi?
Quando ci sarai dentro, sì.
Quando
sì,
ci sarai dentro, sì, purtroppo.
Mamma mia, poveri noi. E vabbè, allora, pausa musicale.
A tra poco, Ave Maria.
Bene, riprendiamo la nostra conversazione e un ascoltatore appunto ha posto un'obiezione dicendo che Dio non può avere l'ira. E come non può avere l'ira? Visto che è scritto, non abbiamo mica scritto noi, non l'abbiamo pensato noi, è scritto l'ira di Dio. Quando il Signore fece cadere il fuoco su Sodoma e Gomorra, secondo voi che cos'era? Non era ira di Dio quella? Quando il Signore ha fatto il dono del diluvio universale, che cos'era? Era l'ira che è unita alla giustizia, cioè il Signore, proprio perché ama anche le future generazioni, deve mettere fine a queste cose, perché questi poveri bambini che nascono, vengono partoriti praticamente in un letamaio, il Signore non può sopportare queste cose, per cui mette fine e veramente scatta l'ira di Dio. E il dire che Dio non può aver l'ira, chi l'ha detto che non può aver l'ira quando è scritto, ed è anche, abbiamo le prove che il Signore ha avuto l'ira quando è la giustizia praticata in questa forma, che a noi pare impossibile, ma però è così. E il fuoco dal cielo cadde proprio perché era giusto anche dare una munizione al mondo intero, e noi che siamo arrivati dopo secoli stiamo sfidando Dio, mostrando che il Signore non farà cadere il fuoco dal cielo, mentre anche Padre Pio dice guardatevi dalla valanga di fuoco. L'angelo di Fatima era stato mandato da Dio con la spada di fuoco, sembra voglia incendiare la terra. Secondo voi che cos'era questa qua? Non è l'ira di Dio? Non posso trattenere il braccio di mio padre, non posso trattenere il braccio di mio figlio, ma perché? Erano contenti? Sono contenti il Signore, cioè il padre e il figlio, sono contenti? No, non possono essere contenti di quello che facciamo, no? Per cui l'ira di Dio fa parte della giustizia, cioè deve chiudere un capitolo e aprirne un altro. Ecco, io spero, ecco, che sia chiaro, ma anche dire che Dio non ha l'ira, ma chi te lo dice, ma come può essere questo, quando abbiamo le prove che è così? Cioè, l'inferno, il Signore ama tutti, però ti dà la possibilità di scegliere, e se tu non incappi, cioè se tu non lo segui, incappi nella giustizia. E la giustizia prevede anche un giudizio, e il giudizio porta alle estreme conseguenze, altrimenti non ci sarebbe l'inferno se il Signore per giustizia non castigasse coloro che lo rifiutano. Chi non è con me è contro di me. Giuda è il figlio della perdizione, e invece noi vorremmo farlo, vorremmo beatificarlo e farlo patrono dei traditori. Capite come siamo lontani dalla verità? Il patrono dei traditori è Giuda. Vabbè, Anna, leggi.
Ave Maria, mi scusi, prima di leggere, se è possibile, se c'è un ascoltatore che vuole fare una domanda.
Sì. Pronto?
Ave Maria?
Ave Maria.
Ave Maria, Claudio, buongiorno. Ave Maria, Anna.
Buongiorno, buongiorno. Vabbè.
Claudio, io ho sentito quello che hai detto tu su tutto quello che stai dicendo. Io, secondo quello che hai detto tu, ho fatto una mia opinione. Posso dirla?
Sì, sì.
Io l'altro giorno ho visto un film, no? Sui Marines, su questa caserma che si esercitavano, che c'erano degli ostacoli, c'erano delle prove psicologiche, c'erano molte prove. È questo che deve essere il mondo. Non la vita eterna sul mondo, cioè, ma un mondo di passaggio dove ci sono degli ostacoli, come una grande caserma, delle prove psicologiche, delle tentazioni e altre cose che ti provoca il diavolo. Però se si rimane saldi nel Vangelo, tu le superi queste prove, perché qua, siccome non ascoltano il Vangelo, queste prove non le sta superando più nessuno, e sta diventando invece una grande caserma, una grande caspa. Poi volevo una tua opinione, posso ascoltarti per radio?
Sì, 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 sì.
Grazie.
No, in effetti è così, no? Cioè, Gesù Cristo dicendo, io non so, dico, ste povere nostre teste, no? Come se funzionano, non lo so. Chi vuol seguire me? Lui è venuto dal cielo e torna al cielo. Sono venuto per salvarti. Vuoi seguirmi? E verrai in paradiso con me, nel mio regno. Però per seguirmi devi rinnegare te stesso. Perché se tu vuoi fare quello che ti pare, per cui non vai nella direzione e nel sentiero che io percorro, tu non arriverai mai dove vado io, perché tu non mi vuoi seguire. Per cui è il disprezzo verso colui che è venuto a salvarmi, perché io continuo a voler fare quello che voglio io e penso che il Signore, nonostante tutto, mi dirà, beh, ma senti, pazienza, dai, va là, vieni in paradiso lo stesso. No, devi rinnegare te stesso, devi cambiare vita. Noi siamo cattivi, non siamo buoni, siamo cattivi, viviamo in un secolo perverso e malvagio. Allora, secolo perverso e malvagio, tutti in paradiso, ma chi è che ti racconta queste storie? Ma come si fa a credere, no? Allora, la giustizia fa parte della misericordia, perché se il Signore non fosse giusto non sarebbe neanche misericordioso. Ecco, allora, in pratica le prove vanno superate, bisogna essere pazienti, abbiamo sentito anche San Giacomo, la pazienza di Giobbe. Giobbe, diciamo, ebbe molto da patire, no? Però è la figura, l'immagine di Gesù Cristo, paziente. Il Signore è paziente, lento all'ira, ma grande nell'amore. Cioè, se ti penti, ti perdono, ma se non ti penti, io non ci posso far nulla. Tu sei libero di pentirti o non pentirti, perché se quelli che si pentono e quelli che non si pentono finiscono tutti in paradiso, allora tanto vale che ognuno faccia quello che gli pare, perché non c'è motivo, vero, di patire, di essere pazienti e di seguire dei comandamenti, perché anche se non li seguo, vado in paradiso lo stesso, no? È logico questo? Non è logico, no? E vabbè, allora Anna, leggi pure.
Sì, allora, dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo Gesù, partito di là, si recò nel territorio della Giudea e oltre il Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli la maestrava come era solito fare. E avvicinatisi dei farisei per metterlo alla prova, gli domandarono: è lecito ad un marito ripudiare la propria moglie? Ma egli rispose loro: che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma, ma all'inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e i due saranno una carne sola, sicché non sono più due, ma una sola carne. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto. Rientrati a casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento ed egli disse: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio contro di lei. Se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio. Non c'è ombra di dubbio.
Mamma mia, tu pensa, no? Davanti a questa lettura noi praticamente a Gesù Cristo gli diciamo: beh, ma tu queste cose le hai dette, ma non è che tu sei misericordioso, per cui le hai dette tanto per dirle, però non è che sono sono parola da vivere. Insomma, se uno vuol vivere così va bene, se non ce la fa va bene lo stesso, no? Capito? Oggi come funziona il pensiero odierno. Cioè, io dovrò sopportare mia moglie, no, ma mia moglie dovrà sopportare me, ma se io vado in purgatorio dovrò sopportare il purgatorio, che sarà peggio di mia moglie, sarà peggio di mio marito. Praticamente mi conveniva fare il purgatorio sulla terra e dire, vabbè, la pazienza di Giobbe. Mia moglie è fragile di nervi e allora io devo aver pazienza, perché può darsi che poi sarò fragile io in là. Ecco, qui intanto sopporto pazientemente. Ecco, la pazienza, la radice della parola pazienza, pazientare, è il patire. Tanto il Signore me l'ha data, se io c'ho un piede che mi fa male, non è che me lo taglio, no? Non voglio divorziare dal piede, me lo tengo e lo sopporto, insomma, e anche se mi fa male un piede, però a qualcosa serve, insomma, sto piede, no? Non lo taglierò. E non ho capito perché, se non sto bene con mia moglie, devo tagliare con mia moglie, no? Se sono una carne sola, vuol dire che devo restare con lei. E magari questa ha bisogno di comprensione, allora io cercherò di aiutarla. Poi magari in un secondo tempo sarò io che avrò bisogno di comprensione, lei si ricorderà di quella che io ho avuto nei suoi confronti e mi aiuterà. Ma sta storia di divorzi, separazioni e benedizioni varie, e addirittura matrimoni anche non tra maschio e femmina, ma tra maschi e tra femmine, diciamo, capite, secolo perverso e malvagio.
Ave Maria?
Sì.
Scusi, Claudio, c'è un signore che vuole fare una domanda.
Va bene, d'accordo. Pronto?
Pronto, Ave Maria, Claudio? Signor Claudio?
Sì, sì, sono io.
Maria,
sì.
Sono Michele dalla provincia di Foggia. Volevo fare una domanda, diciamo, un pochettino personale, che si abbina anche al
sì, a quel che stiamo dicendo. Dai.
Quello che state dicendo, sì. In pratica, volevo chiedere come diciamo possiamo noi nel mondo presente, diciamo, che ci propone sempre di avere autostima, diciamo, il discorso che ci indica Gesù invece di rinnegare noi stessi, diciamo, per avere un po' di equilibrio, diciamo, in questa nel comportamento, nei caratteri, diciamo, anche nel carattere, diciamo, di se dobbiamo sempre sopportare, anche se prima ha detto che Santa Caterina diceva che il silenzio, insomma, ogni tanto bisogna anche interromperlo, la verità così com'è.
Sì. Allora,
ascolto per radio, signor Claudio.
Bene, d'accordo.
Grazie.
Allora, diciamo che ci vuole la pazienza. Questo discorso dell'autostima è interessante perché i santi si confessavano quasi tutti i giorni. Pensate un po' che stima avevano di se stessi. Avevano stima di Gesù Cristo, nel senso che andavano tutti i giorni, cioè nella preghiera, nella meditazione, nella Santa Messa. La stima io ce l'ho di Dio, che è il mio tutto. San Francesco, mio Signore e mio Dio e mio tutto. La stima io ce l'ho di Dio, che è mia forza, mia roccia, mio sostegno, mia gioia, mia speranza, mio tutto, mio Signore e mio Dio. Allora, se invece io stimo me stesso e disistimo nostro Signore perché non credo a quello che dice, credo che sarà difficile essere felici, no? Perché praticamente ci facciamo del male, no? È Lui che ci ha creati, sa come siamo fatti e sa che per funzionare bene dobbiamo fare come dice Lui, allora saremo felici. Se non lo faremo saremo infelici, potremo fare i corsi di autostima ma crollerà tutto perché non è appoggiato su una verità, sono aria fritta, sono profumi orientali, sono ginnastiche particolari, sono concentrazioni davanti, che ne so, immagini esotiche, ma guardate, sono palliativi, no? Non è questo. Bisogna seguire Cristo. I santi, avete sentito la piccola Giacinta, no? Invidiava Lucia perché gli schiaffi che ha preso lei avrebbe voluto prenderli Giacinta per salvare le anime, aveva stima della Madonna, aveva stima di Dio che gli aveva fatto vedere l'inferno, per cui era lieta di essere a servizio di Dio. Allora, quando uno sa di essere servo di Dio, ha stima di Dio e, diciamo, è felice di servire Dio. Quando invece serve se stesso, egoista, sarà triste per forza. L'egoista non è contento perché non gli basta mai niente. Vuol sempre quello che non ha e quando ha tanto vede quelli che hanno di più, per cui ha invidia verso quelli che hanno di più e vuole avere di più e non si dà pace, non può essere felice. Ecco. Uno compra una moto per dire, no, l'ultimo modello, la guarda, la liscia, la pulisce, la lucida, eccetera, poi si accorge che il mese dopo o lo smartphone esce un modello che lo supera e già sono infelice perché il mio modello è superato, no? E invece se io come modello mi prendo Gesù Cristo, è insuperabile, e quello praticamente mi dà felicità perché io devo imitare Gesù Cristo, devo seguire Lui e devo dire, Signore, poiché sta mia testa è molto difettosa, io non voglio fare quello che io penso, voglio fare quello che Tu mi comandi. Parla, oh Signore, che il Tuo servo Ti ascolta. Qui la stima bisogna darla a chi se la merita, che è Dio. E noi dobbiamo dire, senza di Te non posso far nulla. Per cui che stima posso avere io di me se senza di Te non posso far nulla? Spero di aver risposto, ma Anna c'ha un sacco di cose belle da leggere di Don Dolindo, per cui lasciamola.
Ecco, sì. Leggere. No, ma sono interessanti anche questi quesiti, perché è giusto, è giusto, ecco, fare chiarezza con semplicità, perché talmente evidente la cosa che non c'è ombra di dubbio.
Cioè, se io vado davanti a un tabernacolo a pregare, per esempio, no? Vuol dire che ho stima di Dio, no?
Certo,
e vado a chiedere grazie perché ho visto che io ne ho di bisogno, per cui devo dire, io sono niente, sono polvere, in polvere tornerò, pensa che storia.
Servo,
no?
Inutile, sì, sono inutile, un servo inutile, senza di Lui non posso far nulla, certo.
Ecco.
Chi si umilia sarà esaltato, giusto?
È giusto, chi si esalta sarà umiliato,
per cui
quelli che
non
si stimano, vedi, questi che si stimano presidenti, no? Dicono di quelle corbellerie che dovranno render conto di aver depistato anche le persone in buona fede che li hanno seguiti.
Certo. Allora, io sono a pagina 758, San Marco, capitolo 10, la questione del divorzio. Gesù partì dalla Galilea e venne nella Giudea per andare a Gerusalemme e subirvi la dolorosissima passione. Ormai la sua vita volgeva l'epilogo ed il suo immenso amore abbracciava tutte le genti nel redimerle. Come doveva essere doloroso al suo cuore in questi momenti solenni il vedere la doppiezza, l'incredulità e l'ingratitudine degli scribi, dei farisei e dei sacerdoti, sempre più lontani dall'intenderlo. Egli camminava pensando alla salvezza di tutti e i suoi nemici lo insidiavano per trarlo in inganno e per avere il pretesto di condannarlo. È una cosa penosissima il considerare queste stonature dell'ingratitudine umana. I farisei interrogarono Gesù sulla questione del divorzio, perché in tempi di corruzione e di grande immoralità era quella che avrebbe potuto più facilmente attirargli contro l'odio dei grandi, infetti quasi tutti di impurità. Essi prevedevano quale poteva essere la risposta di lui ed erano certi che si sarebbe compromesso. Anche questo doveva essere penosissimo per il cuore del Redentore. Il parlare di divorzio, quando egli si preparava a celebrare le sue nozze di amore nel sangue del suo sacrificio, e parlarne quando la sinagoga, ripudiandolo, avrebbe consumato il più peccaminoso degli adulteri spirituali. Gesù Cristo rispose domandando che cosa avesse comandato Mosè, cioè che cosa era scritto nella legge. Appellandosi a Mosè, voleva richiamare in vigore l'antico precetto di Dio, come era nella Genesi, e non la concessione di Mosè fatta per evitare maggiori disordini, Ma i suoi oppositori non capirono e si appellarono alla disposizione di tolleranza della quale avevano più facile ricordo per l'uso e l'abuso che ne facevano. In realtà il santo legislatore non aveva potuto volere che per un capriccio si sciogliesse un vincolo posto da Dio, ma aveva voluto fare un'eccezione rara che doveva essere valutata innanzi al Signore. Ora, per la corruzione dei cuori, l'eccezione era diventata quasi la regola ed il divorzio aveva traviato talmente la coscienza da farlo credere una necessità, un'esigenza dell'uomo. Con grande autorità il Redentore richiamò la legge alla sua primitiva purezza, perché il regno novello che gli veniva a fondare era regno di perfezione e di santità, nel quale non si poteva indulgere al traviamento dei sensi. L'uomo non si sposa per trovare un misero diletto materiale, ma per compiere una missione insieme alla donna che sceglie. Egli è una sola cosa con lei. E com'è impossibile separare un membro vivo da un altro senza produrre all'organismo un dolore e un danno? Così è impossibile separare l'uomo dalla donna che ha sposato, senza produrre in essi e nella stessa società un danno incalcolabile. Dio stabilì questa legge al principio. Quando creò l'uomo, la confermò nella legge rivelata, e nessuno può separare ciò che egli ha congiunto. Ad un ragionamento così stringato non c'era nulla da opporre, e i farisei dovettero darsi per vinti. Gli apostoli, però, rientrati in casa, interrogarono nuovamente Gesù sull'argomento. Sembra un po' strano che proprio essi non se ne mostrassero ancora convinti, ma essi stavano più a contatto col popolo e raccoglievano dalla strada più facilmente l'eco dei continui divorzi che si facevano, poiché l'argomento che più appassiona è sempre quello delle nozze e dei pettegolezzi che vi hanno relazione. Data dunque la generale corruzione, le parole di Gesù sembrarono loro di difficile attuazione, perciò vollero altre spiegazioni. Il Redentore confermò ciò che aveva detto, aggiungendo che i matrimoni fatti dai divorziati erano veri adulteri, poiché il vincolo posto da Dio non può essere mai infranto dal capriccio dell'uomo. È orribile pensare a quelli che oggi divorziano nelle nazioni apostate da Dio e al numero incalcolabile degli adulteri legali che si consumano nel mondo. Le statistiche delle cosiddette nazioni civili sono scoraggianti in questo argomento. In quelle delle nazioni comuniste fanno orrore. In Russia, per esempio, sono stati numerosi i casi di matrimoni sciolti nel giorno stesso nel quale sono stati fatti e sciolti con una semplice dichiarazione, senz'altro processo. È vero che quelli non sono matrimoni mancando della benedizione di Dio, ma appunto per questo gli adulteri vi si moltiplicano in una maniera tanto turpe che fa ribrezzo. Dove cade l'uomo quando si allontana dalla legge di Dio? In San Matteo è detto che Gesù all'argomento del matrimonio fece seguire quello della verginità volontaria per amore di Dio. Egli aveva dunque innanzi al suo sguardo non semplicemente una questione legale, ma una questione spirituale. Considerava le nozze per quello che significano, come immagine delle sue nozze con la Chiesa, e considerava la verginità come il mezzo di una più profonda e completa unione con Lui. L'uomo lasci il padre e la madre per stare con la moglie, e l'anima lascia tutto quello che è sensuale per stare unita al Signore. Chi lascia la moglie per sposarne un'altra è adultero. E l'anima che è infedele allo stato verginale è adultera spiritualmente, poiché lascia lo sposo divino per una misera creatura e lo lascia per il capriccio di una passione. Chi è infedele alle nozze terrene è meritevole del disprezzo di tutti, e chi è infedele a quelle celesti è degno del disprezzo del Signore. Si può dire che anche il cristiano che ripudia la legge di Dio nella propria vita e si dà al mondo seguendone gli usi e le massime è un adultero. L'unione di Dio con il suo popolo, infatti, è sempre figurata nella Scrittura come un connubio spirituale, ed il cristiano che segue il mondo viene meno alla fedeltà di un amore giurato. Come si può dunque abbracciare con tanta facilità qualunque nuova dottrina e farsi con tanta leggerezza quasi permeare da idee e da usi contrari allo spirito di Gesù Cristo? Vengono i falsi profeti, affascinano. Come può affascinare una donna corrotta? Promulgano nuove massime, pretendono di creare una nuova famiglia umana sulle basi delle loro concezioni fantastiche ed empie. Formano le loro combriccole come caricatura della Chiesa. E chi li segue è adultero, perché rinnega la legge di Dio per la stolta parola dell'uomo. È così che le nazioni a mano apostatano dalla Chiesa e cadono in quelle confusioni banali alle quali assistiamo noi stessi, diventando le sinagoghe di Satana. Le civiltà che non sono fondate sul Vangelo e sulle leggi della Chiesa durano quanto dura un adulterio, finché dura la passione disordinata o finché si riesce a farla durare a via di belletti e di seduzioni. L'adulterio sembra il più felice degli stati coniugali, ma quando la passione cade, quelle società diventano e si manifestano per quello che sono, un disordine e una rovina. Sorgono i falsi profeti, seducono le plebi con le promesse roboanti, fingono di mantenerle coi belletti delle leggi draconiane e della disciplina prepotente. Si autoelogiano, asservano la stampa e fanno apparire come un successo meraviglioso delle nuove idee quello che è solo una presa in giro. Credono di aver creato una nuova società da sostituirsi alla Chiesa ed hanno commesso solo un adulterio. Appena cadono i belletti della politica o una nuova passione agita le turbe, la casa adultera si sfascia, e gli edifici che sembravano di ferro cadono come misere costruzioni di fragile terriccio. Non ci facciamo illudere più. Siamo stati abbastanza ingannati dalle grazie di tale prostituzione. Domandiamo a chi si presenta come riformatore la sua carta d'identità, la sua carta di fedeltà alla Chiesa cattolica, apostolica, romana. Se non ce l'ha, non gli prestiamo fede. È un misero mezzano di novelli adulteri dello spirito. Gesù Cristo, purezza per essenza, amava immensamente la verginità e l'innocenza. Egli, perciò, dopo aver parlato dell'adulterio e del matrimonio, accolse con più grande amore i piccoli che gli venivano presentati, trascolandosi così tra quei gigli. Il Sacro Testo ci presenta questo contrasto così bello. Con quale amore dovette considerare Gesù quei piccoli, senza malizia e senza passioni degradanti, che gli tendevano le mani e gli sorridevano immagine viva e delicata del santo connubio che gli voleva stringere con le anime. Gli apostoli non potevano capire questi profondi pensieri del loro maestro e sgridarono le persone che gli presentavano quei piccoli, riguardandoli come un fastidio. Ma Gesù fu altamente disgustato dal loro atteggiamento e disse con infinita tenerezza verso i pargoli di tutti i tempi e di tutte le genti: «Lasciate che i piccoli vengano a me e non lo vietate loro, poiché di questi è il regno di Dio». È evidente dal contesto che gli apostoli dovettero non solo mostrarsi annoiati dalla ressa dei piccoli, ma dovettero strapazzarli allontanandoli rudemente, come è così comune vedere anche oggi quando ci sono assembramenti di fanciulli. Questi infatti sono invadenti, hanno diritto a quello che li attrae. Non ascoltano richiami, si precipitano, vociano, tendono le mani e non intendono altro. Gesù fu talmente disgustato dall'irruenza degli apostoli perché sentì nel suo cuore gli strapazzi fatti ai suoi piccoli e fu disgustato perché glieli allontanavano. Ogni spinta, ogni percossa, ogni scappellotto che loro si dava era come dato al suo amabile e sensibile cuore, e l'allontanarli era come uno strapparli al suo amore. Egli perciò, difendendoli, li accolse come gli eredi del regno dei cieli e come il modello di tutti quelli che volevano entrarvi. Li abbracciò, li strinse al cuore e li benedisse. Egli guardava lontano nei secoli e con l'abbraccio del suo amore voleva tutelare l'infanzia insidiata. Amen.
Sono batoste per il pensiero di oggi, e chi ha scritto è un santo, no? Quelli che insegnano il contrario sono contrari alla santità, praticamente. Di sapere che in qualche stato europeo, non faccio neanche i nomi, si sta proponendo una legge che, diciamo, in un certo senso benedica la pedofilia, no? Qui, guai a chi scandalizza uno di questi piccoli, sarebbe meglio non fosse mai nato, che si gettasse nel profondo del mare con una macina al collo. Ecco, ma quanto sporcaccioni dobbiamo diventare ancora? Andiamo con gli animali, addirittura in qualche stato con i morti. Dico, i peccati della carne sono i peccati che mandano più anime all'inferno. La Madonna l'ha detto, l'hanno censurata, perché non se ne parla più dei peccati che mandano all'inferno, anzi, quasi quasi, non dico che si benedicono, ma addirittura, dicendo che il Signore è misericordioso, non li manderà neanche all'inferno, per cui la Madonna è venuta a dire delle cose che poteva anche fare a meno di dirle, perché tanto era il contrario di quello che pensa nostro Signore. Non è così. Siamo noi che vogliamo corrompere la verità, e non ci piace la verità, vogliamo farla a nostro uso e consumo. Poveri noi.
Ave Maria.
Ave Maria.
Ecco, c'è l'ultima domanda della trasmissione.
Sì, pronto?
Pronto, buongiorno Claudio, Ave Maria.
Ave Maria.
Proprio per l'argomento che stai parlando, io vorrei un consiglio più che altro, perché non so come comportarmi. C'è una persona di famiglia, che la famiglia si è distrutta in 15 giorni, sono 15 giorni, perché la figlia ha lasciato il marito con i figli e se ne andava con un altro, come dicono, Claudio, perché non ho visto niente, non ho sentito niente, sempre come dicono. Però la mamma sta molto afflitta, molto addolorata, mi fa tanta tenerezza, però io non so che cosa dirle, perché ho paura di non saperla consigliare, di non sapere parlare per confortarla un po', non so che fare, padre, Claudio, non so come comportarla, perché è molto addolorata la mamma.
Ecco, dunque, pronto?
Pronto, sì, dimmi.
Sì, allora, no, guarda, dove noi non possiamo arrivare, noi però possiamo pregare colui che può arrivare.
Certo.
Allora, intanto offriamo preghiere e sacrifici per un fine, ecco, per la conversione, per l'illuminazione, perché uno veda l'errore che sta facendo. l'angelo di Dio che ci è stato dato, ce l'ha anche quella persona che sta combinando guai, e il Signore non gliel'ha tolto, per cui ha il compito di illuminare, di custodire, ecco, di reggere e governare. Però naturalmente noi possiamo anche dire di no, comunque gli sta vicino, allora preghiamo. Ecco, preghiamo l'angelo custode, che lo aiuti ad avere dei rimorsi di coscienza, che si ravveda, che abbia luce, ecco, illuminare, vedere nella luce di Dio quello che sto facendo, perché nella luce del mondo, che non è luce, questo è abbaglio, ecco, uno pensa di trovare la felicità dove troverà forse anche la perdizione eterna, visto che i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, e nel momento in cui il nemico sta vendemmiando con questi peccati, noi addirittura, ecco, ci mettiamo un telo sopra perché non si veda il problema, non venga neanche affrontato. Ecco, diciamo che, ma cosa vuoi fare? Purtroppo il mondo è così, per cui beatifichiamo anche chi ha proposto le cose sbagliate. La confusione è massima, guarda, tu hai, il Signore ti fa vedere come tu devi essere, come la buona samaritana, il buon samaritano.
No, non sono un buon samaritano, sono povero perché adoro Claudio.
Ho capito, però devi essere come un povero, devi inginocchiarti e pregare il Signore, curare quell'anima, ecco, facendo sacrifici e preghiere, e dire: Signore, io che non sono meglio degli altri, però so come tu la pensi, e vedere se sto male io che sono peccatrice, tu che sei tre volte santo, quanto bene starai. Per cui mi unisco anche alla tua sofferenza che hai patito per tutti noi, per tanti che non sanno quello che fanno, ecco, e ti prego di illuminarlo, di aiutarlo, perché si ravveda, anche se sta sbagliando, si accorga che sta sbagliando. Ecco, deve avere tanta fiducia. Poi la Madonna, preghi la Madonna e offri sacrifici a lei, lei sa come usarli, sai, per ottenere quello che noi desideriamo, la conversione nostra e quella dei poveri peccatori.
Adesso che mi trovo in dignità, in un'altra carità.
Sì.
Chiedi i miei figli, preghi per i miei figli, per la loro conversione, e preghi anche per me, perché il Signore mi accresca la fede, la speranza e la carità.
Sì,
ma
sì,
molti di più.
Guarda, più noi ci facciamo umili, cioè più stai in basso e più grazia ci sta. Cioè, le acque si raccolgono tutte nell'oceano perché è profondo. Se noi non ci sprofondiamo nella nostra miseria, siamo come una pozzanghera, ci sta poca acqua, ci sta poca grazia. Qui dobbiamo dire, vedete, altro che autostima, più mi umilio e più acqua ci sta, più grazia ci sta. Signore, tu fai grazia agli umili e resisti ai superbi, che sono presuntuosi e credono di poter fare tutto senza di te. Bene.
Ci vorrebbe in ogni paese, Claudio, in ogni città, una persona saggia come te.
Ma non lo so, perché sai, quelli che dicono le cose vere sono apprezzati e disprezzati allo stesso tempo, per cui bisogna avere il coraggio di affrontare anche quelli che ti disprezzano e ti maledicono. Va bene, allora preghiamo gli uni per gli altri, stiamo uniti e soprattutto
siamo...
Se tu vai ai piedi del tabernacolo, ovvero a piangere davanti a Gesù, là che è solo e abbandonato, lì le grazie le ricevi, perché lì c'è la Madonna anche. Qui se vogliamo le grazie andiamo là a prenderle dove c'è la fonte della grazia.
Le grazie più grandi che desidero da Maria è quella della conversione, perché mi è morto mio marito, che sono 9 mesi e sono sola.
Beh, non sei sola, non è sei sola, apparentemente sei sola.
No, sono lei vicino a me, lei mi ha sempre aiutato, sempre, non mi ha mai lasciata sola, però è la loro conversione che vorrei, che ti desidero tanto con il cuore.
Bene,
anche tu per me.
Uniti nella preghiera. Ave Maria, Ave Maria.